col giornalista Lucio Manisco, che salutiamo con noi al telefono. Buongiorno, buonasera, anzi Manisco.
Buonasera a tutti voi.
Grazie per la sua disponibilità. Parliamo naturalmente di quello che al netto purtroppo delle tragedie nostrane, no? Anzi, meno male che arrivano notizie positive dalla provincia di Pescara, insomma, con il salvataggio di 10 superstiti trovati vivi all'hotel Rigopiano, seppellito dalla neve e dalle macerie. La notizia del giorno è il giuramento e quindi la presa effettiva di potere nel suo ruolo di Donald Trump. Lucio Manisco, insomma, lo sappiamo bene, conosce, aver seguito anche da corrispondente le vicende degli Stati Uniti d'America. Diciamo che è un momento, da un certo punto di vista storico, quantomeno per la particolarità del personaggio, no? Quantomeno.
Io ho ascoltato con costernazione il discorso di Donald Trump. È stato un discorso. Mi ascoltate?
Sì, perfettamente.
Perché c'è un ritorno. Va bene, un discorso intriso di patriottardismo, una specie di sciovinismo, jingoismo agli steroidi, un discorso ipernazionalista e iperpopulista, naturalmente tutto all'insegno dell'America first, l'America prima di ogni altra cosa. La Bibbia citata come prezzemolo su tutto e su tutti, la fortezza America, il bilancio della difesa che già è il più alto del mondo, che va aumentato, forse raddoppiato, e poi posti di lavoro per tutti, proprio per tutti, nessuno escluso in tutta l'America, naturalmente con misure di protezionismo estremo e quindi a discapito dei posti di lavoro dei paesi vicini e lontani, insomma un vero discorso che da far paura. L'America di oggi oltretutto è stata descritta, l'America di oggi e di ieri, quella di Obama, è stata descritta come quella, non so, quella, la wasteland, la terra desolata di T.S. Eliot, che solo lui può ricostruire e rilanciare. Promesse, 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 parole, 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 lì proprio lungo la molla, davanti al Campidoglio, l'Avenue Pennsylvania Avenue, che era già ormai passata alla storia come l'avenue delle promesse disattese e dei sogni infranti. C'è poco da vedere, sia pure vagamente positivo in questo discorso. Inevitabile forse parafrasare Neil Armstrong quando ha messo piede sulla Luna, un piccolo passo per l'uomo, un passo da gigante per il disastro dell'umanità. Questo non è pessimismo eccessivo, è l'analisi di chi ha vissuto altri momenti deprimenti e tragici per l'America da Eisenhower in poi, ma che non ha mai sentito uscire dalle labbra di un presidente appena eletto un discorso così, così da far addirittura ricordare, non so, l'annuncio nel Reichstag tedesco del Terzo Reich, che sarebbe durato un millennio.
Diciamo che c'è.
Poi sono state le varie cerimonie e quelle che si inizieranno stasera e andranno avanti per 3 giorni. Certo, Barnum non ha chiuso i battenti, ma sembra si sia trasferito a Washington con i clown, i nani e le ballerine e i componenti del nuovo governo, tutti miliardari, milionari, molti di questi con precedenti penali condonati, con le menzogne raccontate al Congresso che deve convalidare la loro nomina, e facce di bronzo che sanno di mentire in nome del capo.
Manisco, senta, Manisco,
altro che dirvi.
Ma Manisco, senta, proprio da questo punto di vista può essere interessante ai fini anche della nostra trasmissione, che parla un po' di narrazioni tossiche e vuole un po' andare alle fonti. Una narrazione di queste settimane è stata proprio il fatto che ha vinto con Trump una anti-elite. Lei giustamente invece ci sta facendo notare come a questa cerimonia di insediamento siano presenti un sacco di miliardari, e non è un mistero per esempio che l'ex presidente della ExxonMobil insomma sta facendo
Goldman Sachs, tutti nel governo
certo, stanno facendo parte dell'entourage di Trump. Ma quindi questa, come a suo giudizio, come si è potuta imporre questo tipo di narrazione? Cioè ha vinto, per dirla all'italiana, ha vinto l'anticasta, però poi vai a vedere chi sono e sono un gruppo, un'elite di miliardari che abbiamo visto, no? Ha letto l'altro ieri, tre giorni fa, otto miliardari hanno, diciamo, il reddito di, non so, leggevo, di quasi metà della popolazione, i primi otto miliardari, no? Ha il reddito di quasi metà della popolazione mondiale. Ma quindi qual è lo story, come si è potuto imporre questo storytelling che ha vinto l'anticasta, quando in realtà c'è poche idee mi vengono di rappresentazione della casta, più che Trump, il presidente ExxonMobil, il presidente della Goldman Sachs, eccetera, eccetera.
La rabbia del popolo americano per le promesse, se ne parlava prima, disattese da Obama, che qualcosa l'ha fatto. Non è stato, come è stato detto, il peggiore presidente nella storia degli Stati Uniti, ne sono stati molto peggio, ma al momento della sua inaugurazione ha ravvivato delle speranze, ha lanciato delle promesse e che poi non ha mantenuto. Ma questo ha provocato naturalmente questa disillusione e questa rabbia, soprattutto per gli esclusi, per i poveri, per i senza lavoro, e questo è stato il nucleo che è stato utilizzato e strumentalizzato da Donald Trump con una serie, tra parentesi, di balle che poi smentiva il giorno dopo, ma le balle servivano ad attrarre l'attenzione dei mass media. Ogni giorno ce n'era una nuova, per cui la balla di prima veniva dimenticata. Oggi si sperava, qualcheduno naturalmente che credeva in Trump, che avrebbe fatto un discorso di conciliazione un po' più razionale sui programmi. Non l'ha fatto, e forse anche esagerato, perché il suo gli indici di popolarità di Trump sono i più bassi nell'intera storia degli Stati Uniti per i presidenti appena eletti. Hanno battuto i Polk, hanno parlato di Taylor, tutti i vari presidenti che non erano affatto popolari, mentre quello di Obama se ne va e continua a parlare, tra presenti l'ho visto che parlava anche all'aeroporto, alla base militare di Andrews prima di andare alla Hawaii. La sua popolarità è rimasta intatta, anzi è cresciuta, siamo al circa al 60%, quella di Trump è al 37%, forse si è scatenato ancora di più, dimenticando che la campagna elettorale è finita ormai da due mesi, proprio per cercare di correggere questa disillusione di una buona quota dei suoi sostenitori durante le primarie e poi durante le elezioni. Le balle trionfano, la finzione non è, per citare appunto i sessantottini francesi, l'immaginazione al potere, no, è la finzione al potere quella che governa non solo l'America ma molte delle cosiddette democrazie occidentali, a partire da quella italiana.
Un gesto sicuramente, potremmo dire, di economia populista, o che sia giusto o meno, insomma, ce lo dirà un po' la storia.
Quando si strumentalizza la povertà e si dice a tutti che diventeranno ricchi, se questo non è il populismo non capisco se
lo ma infatti Manisco, proprio questa è la domanda. Trump ha detto, ha già annunciato in questo periodo di interregno, chiamiamolo così, con Obama, ha già annunciato più volte che vuole riportare la costruzione delle macchine, che la famosa industria delle macchine che ha fondato il capitalismo americano da Ford in poi, la vuole per esempio levare al Messico e riportare in America, così come anche altre industrie, insomma, che mano a mano avevano delocalizzato in Messico, ma anche in Cina, nel sud-est asiatico, eccetera, eccetera. Ma a suo giudizio, potrà Trump, che alla fine sì, è il presidente degli Stati Uniti, per cui insomma non è proprio l'ultimo, degli individui, però insomma l'iperliberismo, il turbocapitalismo, come lo vogliamo chiamare, di questi ultimi 15-20 anni ha dato dei segnali totalmente opposti: delocalizzare, insomma, appalti e subappalti e subsubappalti, insomma, per cucire le nostri palloni, le nostre scarpe, i vestiti che indossiamo. Adesso invece arriva lui che vuole di nuovo, pare che vuole riaccentrare, nazionalizzare, vuole riportare dentro i confini. Ma potrà, diciamo, anche queste sono solo promesse vane, perché non si può fermare il corso della storia economica, oppure darà dei segnali in questo senso?
Ma intanto Marchionne piange non solo per la multa di 4 miliardi e mezzo di dollari che possono essergli affibbiati, ma proprio perché gran parte della Fiat Chrysler ha delocalizzato in Messico parecchie delle sue industrie. Le parti di ricambio in pratica vengono fabbricate in Messico per le macchine della Fiat Chrysler. L'iperprotezionismo, come purtroppo l'Italia ha imparato ai tempi dell'autarchia, è una contraddizione in termini, non è la contraddizione di Marx, è veramente una contraddizione. Se il commercio mondiale è stato il motore su spinta americana, è stata una globalizzazione, intendiamoci a stelle e a strisce, però ha portato ha fatto perdere posti di lavoro in America, in genere in quella che era l'industria della ruggine, e per cui sono stati esportati ovviamente in altri paesi dove il costo del lavoro era minimo, parliamo della Cina, del Vietnam. Ma mettere delle misure iperprotezioniste che fanno parte di questa concezione antica, ma che si ripete in termini paradossali adesso, della fortezza America che può fare tutto da solo, vuol dire anche rinunziare a quella leadership dell'imperialismo nel mondo. Teniamoci, il declino dell'impero c'è, ma è un declino che ha gli artigli nucleari. Anche la politica contro la NATO di Trump verrà corretta, naturalmente, perché uno dei colpi di coda che Hitler ha dato è stato di consegnare l'Europa alla sudditanza americana. Ma le basi nucleari in Italia, in Germania, non in Francia ma in altri paesi, quelle sono basi essenziali per l'imperialismo. L'idea che rinunzi per amicizia con Putin a queste posizioni è pazzesco. Ma comunque sia, è augurabile, intendiamoci, che la NATO venga smobilitata, ma è un sogno che noi perseguiamo, ma non avverrà così, insomma.
E cos'altro ci si può aspettare così a livello di indicazioni da questo nuovo presidente, anche al netto di quanto ha dichiarato? Oggi è molto rappresentazione quello che si dice, no? Quello che lui ha detto, però cosa ci si può aspettare anche magari di qui ai prossimi 6 mesi, cioè la prima parte di mandato? Come l'ha impiegato Donald Trump? È possibile fare delle previsioni?
Una depressione, un nuovo ciclo depressivo delle economie del cosiddetto mondo industrializzato, la guerra commerciale che si riaprono ripetendo gli errori colossali delle guerre commerciali dopo la grande crisi del 29-30. Non si può evitare un pessimismo, non è che siamo catastrofisti, ma guardiamo un po' la realtà dei fatti, ai dati statistici sulla disoccupazione in America, che con questa forma di protezionismo non verrà affatto risolta. Naturalmente può essere risolta con il sogno pazzesco di triplicare un bilancio, un disavanzo del debito pubblico che ha superato i 18 mila miliardi di dollari. E allora cosa vuol dire? Cosa può fare un impero che sta un po' in declino? Può soltanto imporre la sua legge, la sua dittatura con, a scapito delle economie subalterne come quella europea, anche come quella tedesca, che esportava circa il 40% del prodotto in, negli Stati Uniti. Ci sarà povertà e ci sarà depressione, questa dell'economia, questa mondiale, e questa è una conclusione non catastrofista, ma purtroppo inevitabile.
Bene, ringraziamo Maniscola, ringraziamo per la sua disponibilità, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera a tutti.